Buonasera, questa è l'audio lezione collegata alla dispensa numero 11 intitolata Politiche sanitarie e sistema delle ASL, aziende sanitarie locali. Ho pensato di anticipare questa audio lezione per meglio strutturare queste due lezioni che farò in questi giorni sui due pilastri del sistema di servizi della persona in Italia. Allora, pagina 2. C'è un piccolo ragionamento su come abbiamo lavorato fino adesso. Ho pensato quest'anno di individuare alcuni paradigmi di analisi delle politiche pubbliche, per esattezza quello sistemico, stato mercato, quello antropologico, bisogni, domande, offerte, istituzionali alla rete, input, output, non sto a riprenderli, perché mi sembrano adatti a suggerire dei percorsi o anche di autonoma lettura di questi cambiamenti continui che avvengono nel campo delle politiche sociali. E questa è stata la prima parte, i paradigmi, ossia i modelli attraverso cui possiamo leggere queste politiche. Il secondo passaggio, quello che stiamo facendo, era quello un pochino più complicato, forse per facoltà come queste che non abituate all'analisi anche giuridica delle regole, ed è quella di cominciare a vedere i due sistemi fondamentali, che è quello dei servizi sanitari e quello dei servizi sociali. Vi ho proposto la metafora del gioco degli scacchi per alludere a questo tema delle regole e di come sono necessarie le regole per poter giocare. E poi abbiamo fatto questa virata fondamentale sulla Costituzione della Repubblica, così come è stata modificata nel 2001, perché quella è fondamentale per capire il tempo presente. Adesso che siamo alla metà del percorso, noi siamo in grado di analizzare le specifiche politiche. Quindi, in qualche modo, il lavoro che facciamo adesso è per certi versi più semplice, perché ne vediamo una per una. E quindi, perché ricordo, pagina 3, che noi stiamo esaminando non le politiche sociali in generale, così come immagino e sia stato fatto magari nel corso di Politica Sociale 1, quello che avrete avuto gli altri anni, ma molto nello specifico, cioè ci interessa tecnicamente individuare le politiche dei servizi alla persona e alla comunità. E ricordo che il termine politiche dei servizi alla persona e alla comunità è un termine giuridico, si intende una cosa molto precisa, ne ho parlato nelle lezioni precedenti. Allora, vediamo di procedere per definizione adesso. Pagina 4. Cos'è una politica sociale? Quindi, allora, in generale una politica sociale è una politica pubblica che ha come scopo quello di promuovere il benessere economico e sociale della popolazione. Le politiche sociali ci sono negli stati moderni quando gli stati si occupano anche di benessere, cioè intervengono nella società allo scopo di accrescere i livelli di benessere. Che poi ci riescano, è indubbio che ci riescano, che riescono a farlo al meglio, è più dubbio, ma di fatto questo è il processo che si è manifestato da quando ci sono gli stati sociali cosiddetti. E nello specifico, invece, pagina 5, intendo per politiche dei servizi alla persona e alla comunità, e qui la definizione è piuttosto analitica, i processi storici, politici, legislativi, organizzativi e professionali connessi alla lettura dei bisogni sociali, alla definizione delle domande e alla produzione dell'offerta di servizi. Ho semplificato un po' la definizione perché ve la ritrovate a pagina 5, ma voi qui dentro, in questa definizione, trovate tutte le nostre paradigmi che ho usato fino adesso, perché c'è il paradigma dello stato mercato, c'è il paradigma del bisogno, c'è il paradigma della polis, delle regole, che è una definizione, diciamo così, compilativa, ma credo piuttosto efficace per rispondere alla domanda di che cosa parliamo quando parliamo di politiche di servizio alla persona e alla comunità. All'interno, e arriviamo all'oggetto di oggi, di quel campo, di quel sistema che chiamo politiche alla persona e alla comunità, abbiamo le politiche sanitarie. Pagina 6. Allora, dove si collocano le politiche sanitarie? Le politiche sanitarie si collocano in quel punto della mappa rete. La mappa rete è la mappa più precisa che si può fare per analizzare questo tipo di sistema. È una mappa che fa vedere tutti i soggetti che sono in campo. politiche sanitarie si collocano lì sulla destra, sono in parte statali, in gran parte regionali, in parte statali, in gran parte regionale. Perché in gran parte regionale, in parte statali? Perché le politiche sanitarie, che io definisco pagina 7, usando la stessa definizione precedente, quindi processi storici eccetera, però connessi alla lettura, ai bisogni e alle domande di queste tre tipologie di servizi: i servizi di prevenzione, di cura e riabilitazione rivolta alla tutela della salute. Questo è il campo delle politiche sanitarie, è lo spazio regolativo, organizzativo e professionale delle politiche sanitarie. Dicevo poco fa che le politiche sanitarie in Italia si collocano a due livelli, in parte Stato e in parte regioni. Perché questo? Perché nel 2001 le regole sono state queste, cioè lo Stato mantiene competenze nel campo della tutela della salute per quanto concerne la definizione dei livelli essenziali, ossia di quei diritti cui hanno diritto tutti gli abitanti, i cittadini della popolazione italiana, e viceversa invece le singole regioni hanno il compito di definire sul piano organizzativo il proprio sistema. Ecco per quale motivo abbiamo due livelli di regolazione, ecco per quale motivo Stato e regioni. A pagina 8 richiamo il capitolo 5 del mio libro, in cui i processi storici di evoluzione del sistema sanitario sono trattati, da pagina 161 a pagina 213 circa, in cui potrete leggere e studiare attraverso un testo questi passaggi. Noi oggi nella lezione, nella dispensa, arrivo agli snodi essenziali, quelli più precisi che ci consentono di definire questo tipo di sistema, però diciamo che in questo caso non c'è stata solo la lezione, non c'è l'audio lezione, c'è anche un testo, vi potete riferirvi. Allora, come si fa a vedere una politica sociale? Si fanno delle operazioni che adesso racconto. La prima operazione, pagina 9, la prima cosa che va fatta è la periodizzazione, ossia l'individuazione delle fasi temporali in cui una politica si sviluppa. Questa periodizzazione la facciamo attraverso una tavola. Ci sono alcuni momenti, non li sto a vedere in dettaglio, vedete questa tavola. Possiamo da questa tavola estrarre due momenti chiave. Il 78 è la nascita, l'introduzione in Italia del Servizio Sanitario Nazionale. Gli anni 92-93, le due riforme che hanno modificato la struttura istituzionale del sistema sanitario, sostanzialmente la creazione delle ASL, aziende sanitarie locali, nel 99 un'ulteriore riforma di strutturazione del sistema delle ASL, e poi abbiamo tutti gli anni 2000, proprio dicevo in aula nel 2012, proprio la settimana scorsa è stata approvata la legge Balduzzi cosiddetta del 2012, che è un ulteriore aggiustamento del sistema sanitario. Quindi la periodizzazione fa vedere come il processo di cambiamento è continuo. Naturalmente teniamo presente che nel caso della sanità rimane la legge base, la legge quadro base rimane la legge 833. I cambiamenti successivi sono cambiamenti che riguardano la modalità istituzionale di funzionamento, non i principi, non la cultura generale della legge, che rimane quella della legge 833. Questa è una precisazione essenziale da fare, perché le leggi, le cosiddette riforme degli anni 90 non hanno abrogato la legge 833, ma l'hanno modificata in alcune parti. C'è stata una modifica parziale della legge, sostanziale dal punto di vista istituzionale, ma della legge assolutamente parziale. Pagina 10, c'è un disegno che fa vedere come avviene questa regolazione. Spero che sia abbastanza chiaro, comunque ve lo illustro. Allora, allo Stato spetta, ecco lo schema, intanto vediamo come sono strutturati questi schemi. Sono schemi che alludono sempre ai tre livelli del defunzionamento dello Stato italiano. Il livello statale, cioè tutta la penisola, le singole regioni, quindi questa ventina di sublivelli regionali che caratterizzano la nostra pubblica amministrazione, e poi il livello locale, con particolare centratura sulla rete dei comuni e sulla rete delle ASL. Il diagramma, la mappa, fa vedere le regole. Quindi, a livello statale, spetta il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni, cioè diciamo è lo Stato fissa i diritti di cittadinanza, mettiamola su questo piano. E le regioni invece spetta la legislazione esclusiva sulle ASL e sulle aziende ospedaliere. E le aziende ospedaliere cosa fanno? Producono, appunto, schema dell'offerta, servizi sanitari e sociosanitari. Quella che qui vedete è la struttura all'osso, proprio nei suoi tratti essenziali, ma completa e assolutamente precisa, di come funzionano le politiche sanitarie. Le politiche sanitarie sono fatte di regole statali, regole regionali ed organizzazione a livello locale. Ma perché cosa? Quindi qua il chi Stato, il chi Regione, il chi AS, ma per fare che cosa? Per organizzare i servizi sanitari e sociosanitari, che è questo campo più che va preciso, che preciserò in una unità didattica successiva. Pagina 11, una tavola che avete già visto, è il richiamo alla nuova Costituzione che dice quali sono che appunto la sanità è materia di legislazione concorrente, quindi in parte Stato, in parte la Regione, e diciamo che questo è il quadro complessivo in cui inseriamo tutto il ragionamento. Per vedere, sono pagina 12, per comprendere le politiche sanitarie conviene ragionare su quali sono i diversi modi, i diversi sistemi di protezione che si sono creati nella modernità per quanto riguarda la tutela della salute. La tutela della salute, cioè avere cura della propria salute, è un processo antico. Perché il problema della salute riguarda la vita dell'uomo, quindi da quando l'uomo esiste e pensa, la salute è parte integrante della sua vita. Tuttavia, la politica sanitaria moderna sostanzialmente è del Novecento, con la scoperta delle penicilline, con la scoperta delle grandi farmaci che hanno una effettiva efficacia per quanto riguarda le persone, cioè il grande sviluppo della scienza medica e quindi delle politiche sanitarie è sostanzialmente uno sviluppo novecentesco e di un paio di secoli. Non dico che non ci si curasse nel passato, ma non ci si curava con l'efficacia con cui ci si cura oggi. Detto questo, noi abbiamo alcune tipologie di protezione. La prima protezione, il primo modo in cui le persone possono proteggere la propria salute è quello della protezione privata pura, acquistando direttamente sul mercato i servizi sanitari, protezione pura. E le persone acquistano farmaci, acquistano terapie, acquistano consulenze mediche, acquistano diagnosi, acquistano prestazioni e diciamo lo fanno coloro che hanno un alto reddito, sono quelli che non hanno bisogno di un welfare. Non sono molti, ma esiste questo tipo di situazione. Non ci sono, ci sono in alcuni stati in cui non esistono, in altri modelli che vedremo, l'unica possibilità è quella. Il secondo modo di proteggere la protezione è quello della protezione privata assicurativa, cioè quella che avviene mediante acquisto di polizze assicurative che tutelano i rischi in base ai contratti stipulati. Parliamo cioè di polizze assicurative tipo quelle dell'automobile. È un modello molto presente negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti è il paese che struttura meglio questo tipo di modello, e quindi è chiamiamolo modello assicurativo privato. Esiste poi, terzo stile di politica sociale, un modello molto presente, direi prevalente ancora, anche negli Stati europei, che è la protezione pubblica assicurativa, cioè quella che avviene mediante sistemi di assicurazione sociale sociale di malattia, cioè le assicurazioni non sono private, ma sono pubbliche, sono le, e quindi c'è una, sono delle, degli enti pubblici che organizzano la tutela della salute. E in Italia sono quelle che un tempo si chiamavano le mutue, mutualità, mutus, mutualità nel senso di assicurarsi mutualisticamente per la salute attraverso una cassa comune sostanzialmente, che è la cassa mutua per l'appunto. Allora, il sistema assicurativo mutualistico in Italia ha funzionato fino al 1978, è comunque un sistema che funziona negli Francia, in Germania per esempio, quindi non è che non esista, esiste, è un sistema mutualistico. Alcuni paesi hanno scelto di continuare sul sistema mutualistico pubblico. Infine esiste la protezione cosiddetta universalistica, che è quella tramite una legislazione che tutela determinati rischi di malattia. Ecco, quando la protezione mutualistica è quella che avviene per l'appunto mediante un servizio sanitario nazionale. Ecco, quindi il nostro sistema italiano è quello, l'Italia ha scelto per legge una protezione universalistica. Essere tutelati sono i cittadini di questo paese. Vediamo la differenza sostanziale. Pagina 13, esemplifico attraverso un disegno come funziona un modello assicurativo mutualistico. Questi sistemi si chiamavano anche, alcuni li chiamano anche nei libri, nei testi, nelle ricerche, il sistema del terzo pagante. Allora, vediamo per quale motivo terzo pagante. Qui vedete che sono tre box, tre elementi in connessione tra di loro. Allora, chi è al centro del modello mutualistico? Al centro sono i lavoratori e i loro familiari. Perché i lavoratori? I lavoratori in quanto produttori di reddito e quindi produttori di una parte di reddito che si chiama contributo, che entra a far parte in entrata del cosiddetto ente mutualistico. INAM, INADEL, avevano questi nomi, erano un centinaio di questi enti che esistevano in Italia, enti mutualistici. E quindi allora abbiamo il lavoratore, chiamiamolo l'uno, è colui che acquisisce un diritto alla tutela della salute tramite il pagamento dei contributi. L'ente mutualistico diventa l'organizzazione che paga, che remunera, che alimenta con i propri meccanismi finanziari il sistema di servizi sanitari, cioè la medicina generica, la medicina specialistica, la diagnostica e l'ospedale. È come se l'ente mutualistico si interponesse tra il lavoratore e i servizi, appunto assumendosi il rischio di malattia che il lavoratore si è assicurato pagando i contributi. Ecco per quale motivo terzo pagante, perché la relazione fondamentale è quella tra il lavoratore e i suoi familiari e i servizi sanitari. Immaginiamoci un lavoratore che utilizza un medico generico, ma il lavoratore non paga direttamente il medico generico, bensì lo paga l'ente mutualistico, per l'appunto sistema del terzo pagante. Ecco, i sistemi assicurativi tutti funzionano in questo modo, c'è un ente pubblico in questo caso che tutela un rischio e quindi remunera un costo dei servizi per i lavoratori che hanno versato i contributi. Il sistema sanitario invece funziona in tutt'altro modo, è un sistema più evoluto, è un sistema in cui il bene salute è considerato un bene pubblico, perché a essere al centro sono i cittadini. Il finanziamento non è più contributivo ma è fiscale, cioè la tassazione generale che alimenta proprio lo Stato attraverso le sue organizzazioni, quindi lo Stato attraverso le regioni, poi le USL che poi si chiameranno ASL. Stato, in particolare regioni e ASL, finanziano, programmano, gestiscono il Servizio Sanitario Nazionale che offre le prestazioni ai cittadini. Quindi qua non c'è un terzo pagante, c'è proprio la relazione fondamentale è che è lo Stato che mette in atto questi sistemi, ecco per quel motivo l'ho incorniciato ulteriormente, è proprio un sistema di diritti in cui queste istituzioni, Stato, Regioni e ASL, offrono i servizi alla persona. Spero che sia Chiaro, perché questo è il disegno, a mio avviso, più chiaro che si può fare su un servizio sanitario nazionale, ma diventa chiaro se lo paragoniamo al precedente sistema. Pagina 15, quindi nel 1978 viene approvata la legge 833, quindi qui è sbagliato quello che ho scritto, quello che ho trovato sulla dispensa, quindi legge 833 del 1978. Ho pubblicato solo la prima pagina perché è una legge in qualche modo anche molto simbolica, è una legge importante. E comunque già dal primo articolo vedete nei principi, vedete tutti gli aspetti. Ecco, ad esempio, già soffermandoci sull'articolo 1 vediamo qual è la cultura di questa legge. La legge che mette al centro la tutela della salute. Naturalmente è una legge complessa che ha tutta una sua strutturazione, che esemplifico pagina 16, è una legge che parla appunto degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, dice quali sono i compiti statali, dice in che modo si fa programmazione, si fa spesa, cosa fanno le regioni, com'è organizzato il livello locale di offerta, quali sono le prestazioni, a che punto cura, ospedale, riabilitazione, il personale che agisce all'interno di questi sistemi, in che modo viene la partecipazione sociale, cioè in modo in cui i cittadini controllano il sistema sanitario. Quindi la legge 833 è leggibile appunto nel suo complesso come una legge che introduce il principio della tutela sanitaria universalistica rivolta ai cittadini, ma nel suo tempo è una legge che definisce anche la struttura istituzionale. Quindi, ecco per quale motivo, a pagina 7 ho disegnato proprio per far capire cos'è un servizio sanitario nazionale. Allora, vediamo questo disegno. Qui uso di nuovo il solito espediente, che poi non è un espediente, è un dovere tecnico. Le diverse articolazioni dello Stato, Regione e livello locale. E poi faccio vedere che il servizio sanitario nazionale è l'insieme delle strutture per la tutela della salute, che è fatto di attività dei ministeri, attività di uffici centrali, di istituti nazionali, cioè di organi che sono presenti a livello nazionale, tanto che noi abbiamo un ministro che si chiama Ministro della Sanità, oggi si chiama Ministro della Salute. Poi abbiamo il livello regionale, qui abbiamo gli assessorati, gli uffici regionali, insomma la struttura delle regioni, poi abbiamo il livello locale, che oggi è definito attraverso le aziende sanitarie locali. Già qui possiamo comprendere e ho precisato che a livello locale abbiamo sicuramente le ASL, ma abbiamo anche le aziende ospedaliere, cioè nel senso abbiamo due tipi di strutture istituzionali che organizzano la tutela della salute. Già qui dentro ho voluto mettere la definizione, la più sintetica, efficace, inequivocabile definizione di ASL, che è quella di enti funzionali delle regioni per l'erogazione di servizi sanitari e sociosanitari a livello locale. Questa è la definizione, direi, perfetta di azienda sanitaria locale. È un ente, indubbiamente, che organizza funzioni, cioè la sanità, ma è un ente di diretta emanazione delle regioni stesse. Quindi già adesso possiamo introdurre questo elemento. In Italia, sia attraverso la legge 833, ma soprattutto attraverso la riforma costituzionale 2001, che non smetterò mai di sostenere che è fondante e determinante per capire il funzionamento in questo decennio uscente, diciamo il decennio uscente 2000-2010, ma anche quello in cui siamo adesso, che stiamo attraversando, è un sistema appunto che ha organizzato questa rete di aziende sanitarie locali secondo queste modalità che ho detto: compiti dello Stato, compiti delle regioni, strutturazione di una rete di aziende sanitarie a livello locale. Pagina 18 è una precisazione, diciamo che appunto ridefinisco il Servizio Sanitario Nazionale, ripeto l'insieme. E le leggi chiave che lo hanno strutturato sono indicate qui nelle frecce. Sono, diciamo, queste quattro, ce ne sono moltissime altre, ma queste sono quelle fondamentali che vanno a strutturare questo sistema. Noi praticamente stiamo facendo l'analisi di un sistema. Ecco per quale motivo io ho proposto a suo tempo il paradigma sistemico, perché se noi ragioniamo per sistemi, vediamo le componenti del sistema e ne vediamo le singole parti. Pagina 19, se volete, è una questione di dettaglio, ma è importante da chiarire. Dato che vi ho detto che la legge 833 resta la legge base, ma che è cambiata negli anni 90 attraverso tre decreti legislativi, volevo far vedere come funziona un cambiamento parziale di una legge. Però questo è un diagramma che fa vedere come la legge 833 viene modificata nel 92, e poi viene modificata nel 93, e poi viene modificata nel 99, ma questi cambiamenti sostanzialmente sono tutti cambiamenti del primo decreto del 502. E quindi le regole fondamentali sono queste, quindi se occorre sempre prendere in considerazione il decreto legislativo 502 con le modifiche che hanno effettuato gli altri decreti. Cioè, questo è un elemento importantissimo per quanto riguarda le regole. Fin tanto che una legge non è abrogata nel suo intero, quella legge rimane in piedi. E quindi le modifiche parziali vanno a cambiare proprio la struttura degli articoli. E quindi dal punto di vista tecnico l'operazione è anche abbastanza semplice. Bisogna procurarsi la legge con le modifiche. E ci sono su internet, oggi si trovano con estrema facilità, bisogna verificare che siano attraverso le modifiche, però diciamo questi possono essere magari i dettagli per noi, però è importante anche fissarli. Come si analizza una legge? Pagina 20, la si analizza usando questo strumento che io chiamo matrici, cioè si identificano colonna A i punti chiave e colonna B si individuano le regole. Attraverso questa operazione analitica e poi si riesce a fare il ragionamento scientifico preciso sulla legge, cioè vado a leggere le regole e vado a capire cosa comporta come esito queste regole. Matrice. Quali sono i grandi cambiamenti prodotti negli anni 90? Sulla struttura della legge 833, pagina 21 sono, no? Allora, i cambiamenti sono sostanzialmente questi. Abbiamo in primo luogo la regionalizzazione del sistema, cioè il Servizio Sanitario Nazionale si regionalizza. La regione diventa l'ente statale dello Stato, che fa parte dello Stato, che è fondamentale nel governo della sanità. Regionalizzazione del sistema sanitario nazionale. Quindi oggi potremmo dire che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano è un Servizio Sanitario Nazionale regionalizzato. Questa è la caratteristica, non è un Servizio Sanitario centralizzato, è un Servizio Sanitario Nazionale regionalizzato. Quindi le regioni, le singole regioni hanno una loro potenza regolativa particolare. Il secondo processo, viene ridotto il numero delle USL che c'erano precedentemente e vengono costituite le ASL, le aziende sanitarie locali, che se vogliamo il numero, oggi in Italia sono circa 350, sono 350 unità organizzative base. Poi c'è la specializzazione funzionale, cioè ossia l'ospedale, esso stesso può essere gestito da aziende ospedaliere. Qui l'unica cosa da imparare qui sull'azienda ospedaliera è a distinguere tra il chi dell'azienda ospedaliera e il che cosa dell'ospedale. Non è la stessa cosa. L'ospedale è il sistema d'offerta, è il luogo fisico in cui ci sono le divisioni, i servizi di diagnosi e cura, eccetera, ed è la struttura dell'offerta. Ma questo ospedale può essere gestito o dalle aziende sanitarie locali, in questo caso abbiamo un ospedale della ASL, oppure abbiamo ospedali che sono delle aziende ospedaliere. Questo è un elemento rilevantissimo perché la regione Lombardia è la regione che ha tantissime aziende ospedaliere, quindi bisogna capire questa distinzione tecnica tra i due livelli. La distinzione tecnica possiamo farla usando il solito concetto che ho detto, chi che cosa. Il chi delle ASL e il che cosa delle aziende ospedaliere. Quarto elemento, con la legge del 90 viene introdotto il meccanismo amministrativo dell'accreditamento. Vedremo di che cosa si parla, cioè è un procedimento amministrativo di governo della sanità, accreditamento istituzionale, ossia un procedimento amministrativo che abilita gli enti a produrre servizi, ma questo lo vedremo in dettaglio perché per adesso rimaniamo pure a questo livello. Poi viene introdotto appunto questo principio dei LEA, i livelli essenziali dell'assistenza, che in sanità sono definiti, perché sono definiti e nella legge 833 e in una legislazione del 2000, cioè l'elenco del che cosa fa il Servizio Sanitario Nazionale, il nostro ordinamento è estremamente preciso, i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria. Viene poi, c'è un ulteriore effetto, è la nascita, la creazione e lo strutturarsi di un sistema a latere della sanità, che è un sistema che noi dobbiamo chiamare socio-sanitario, cioè che in parte è sanitario, in parte socio-assistenziale. Anche questo è lasciamolo lì per adesso, semplicemente come obiettivo, ma faremo una lezione specifica sul cosiddetto socio-sanitario. Infine, si pone con la legislazione degli anni 90 un problema di comunicazione istituzionale tra i comuni e le ASL, nuove regole nei rapporti tra comuni e ASL. Di nuovo, per capire queste cose occorre sempre tenere presente i tre livelli distintivi di funzionamento delle politiche sociali: Stato, Regioni, enti locali. Quindi, essendo che a livello locale c'è i comuni, dobbiamo capire in che modo un comune interagisce con l'ASL. Vedremo che è importante per tantissimi elementi di cooperazione tra questi due livelli. Pagina 22 è semplicemente un disegno, non ve lo sto a vedere, ci fa vedere mediante il disegno questa diversità di comportamento, cosa c'è a livello statale, cosa c'è a livello regionale, cosa c'è a livello locale, quindi non sto a precisarlo, ma è un disegno che riassume i concetti. E qui invece adesso, con pagina 23, incomincio a far vedere in che modo l'importanza, la forza del legislatore regionale. Dicevo che il nostro è un sistema, è un servizio sanitario nazionale che si organizza su base regionale. È tanto vero questa definizione che in questa pagina noi vediamo, pagina 23, vediamo cosa fa la regione. La regione addirittura crea le ASL, perché è la regione rombo, freccia, zonizzazione, cioè definendo il confine delle ASL, cioè i comuni che fanno parte di questa ASL, l'effetto è quello che creano le ASL stesse. Quindi la determinazione del numero, e poi vedremo anche del governo delle ASL, è una determinazione regionale. E questo è fondamentale, perché proprio è la prova provata di questa incidenza rilevante del sistema delle ASL. Pagina 24 è una qualche precisazione tecnica sul concetto di azienda. Attenzione che, di non incorrere nell'errore, sul fatto che il legislatore usa la parola azienda significa che il sistema sanitario è privatizzato, non c'entra assolutamente nulla. Il termine azienda è usato dal legislatore in senso tecnico, e cioè l'azienda è un'azienda pubblica, cioè esiste nell'ordinamento italiano, non solamente le aziende private, ma esistono le aziende pubbliche. Qualsiasi enciclopedia di diritto vi spiega, come vi faccio vedere in quell'ultima parte, che cos'è un'azienda pubblica, cioè un ente che è organizzato in un certo modo, realmente diciamo così, che è organizzato in modo piuttosto centralizzato, in cui conta molto un organi di governo più piccoli, cioè non c'è un'assemblea, non c'è un consiglio, non c'è un organismo più ampio, ma di fatto è un organismo pubblico. Quindi l'ASL è un'azienda pubblica, un'azienda pubblica. Pagina 25 è il grafico fondamentale, il grafico che fa vedere il modo in cui viene gestito il governo delle ASL. Allora, di nuovo, regione, si parte dalla regione e si arriva, parte sottostante, alla struttura operativa della ASL. La regione è il chi. La parte sottostante è il che cosa? Sono i servizi sanitari e sociosanitari. Cosa fa la regione? La regione, seguiamo le frecce, seleziona e nomina i direttori generali delle ASL. I direttori generali a loro volta nominano direttore amministrativo, direttore sanitario e eventualmente un direttore sociale. Qua ci vuole una precisazione tecnica. Il legislatore precisa che a decidere che ci sia sì o no il direttore generale e sociale dipende dalle regioni stesse, ecco per quale motivo l'ho messo punteggiato. La regione Lombardia sceglie di avere ASL con un direttore sociale, quindi la regione Lombardia punta ad avere all'interno delle ASL un sottosistema della ASL stessa che presidia il cosiddetto campo del socio sanitario e lo attribuisce a una figura apicale come il direttore generale, però altre regioni non fanno questa scelta. E vedete, proprio seguendo la freccia, vedete proprio la linea, quindi prima, nel lucido precedente, la regione determina il numero delle ASL attraverso la zonizzazione, qui la regione determina il direttore generale, diciamo che sono le due operazioni fondamentali, numero delle ASL e organi di governo sono gli elementi fondamentali. E anche da questo disegno si capisce piuttosto bene per quale motivo definisco la ASL come ente funzionale della regione per l'esercizio dei servizi sanitari. Lo vedete anche nel disegno. Parte alta la regione, ente. Parte bassa servizi sanitari, dove c'è la struttura operativa. Ora qui non sto a precisare più di tanto perché ciascuno può verificare sul campo come funziona questa strutturazione. Ogni ASL ha un sito, basta andare sul sito e sul sito sono alcuni fatti meglio, altri fatti peggio, ma in generale un sito ASL è estremamente preciso per quanto riguarda organi, indirizzi, funzioni, compiti, reparti in cui c'è la legislazione, numero dei distretti, composizione, cioè ogni sito è una grande fonte di informazione che può essere vista, ma in ogni caso la struttura di ogni ASL è comunque dipendente da questo grafico che ho disegnato alla pagina 25. L'altra cosa che si vede qui, lo riprenderemo, è il lieve ruolo che hanno i comuni per quanto riguarda le ASL. Cioè i comuni non hanno più una funzione di governo, pensi solo all'indirizzo, attraverso un organismo che si chiama Conferenza dei Sindaci, che vedremo è importante per quanto concerne le politiche sociali, e poi hanno la possibilità di eventualmente affidare in gestione alla ASL, mediante delega, i servizi sociali. Sono due le funzioni, quindi attenzione, parte sinistra del grafico. Da una parte i comuni della ASL, tramite la conferenza dei sindaci, esercitano una funzione di indirizzo, non decisionale. Diciamolo così, che sono organi di connessione, di cooperazione locale tra comuni e ASL. Poi c'è invece la seconda operazione, parte sinistra bassa dello schema, in cui i comuni possono delegare alla ASL l'esercizio di funzioni e tutto questo mette in campo tutte le diverse possibilità. Ci saranno comuni che esercitano la delega, altri che non lo fanno. In Lombardia possiamo tranquillamente dire che il meccanismo della delega e dell'esercizio è poco incentivato e quindi i comuni praticamente non delegano quasi nulla alle ASL, cooperano ma non delegano assolutamente niente. In altre regioni, come ad esempio il Veneto, invece questo meccanismo è molto strutturato. Pagina 25, del ridisegno in modo lo stesso quello che ho detto prima per far vedere come funziona il sistema di governo. I cittadini eleggono la regione, le regioni attraverso le giunte determinano ASL, territori delle ASL e direttori generali. Quindi dov'è la legittimazione democratica delle ASL? È a livello di regione, cioè cittadini controllano, tra virgolette, controllano le ASL attraverso la regione, non le controllano direttamente in loco, le controllano attraverso le elezioni regionali. Quindi quando si va a votare per le regioni, si va a votare anche per le ASL, questo è importante saperlo. Pagina 27, ripeto la definizione, quindi non sto a ripeterla, ma è fondamentale, consiglio di imparare la memoria. Pagina 28, faccio vedere i due livelli, quindi cosa fa lo Stato, cosa fa la Regione. Vediamo che sono due livelli, quindi ecco in cosa consiste la legislazione comune tra Stato e Regione. Lo Stato fa alcune cose, le Regioni ne fanno altre. La sanità funziona in questo modo, no, no, così non funzionano i servizi sociali. Passiamo al che cosa, siamo a pagina 29. Allora, cosa fanno le ASL? Ecco, le ASL, dicevo, producono servizi sanitari. Ma cosa sono i servizi sanitari? I servizi sanitari sono costituiti da questi livelli operativi: l'assistenza medico-generica, l'assistenza pediatrica, la specialistica, la farmaceutica, la diagnostica di laboratorio, la medicina scolastica, la medicina dello sport e gli ospedali. Quello che vedete nella parte in alto è propriamente assistenza sanitaria. E quello che compare dopo i punti sono gli specifici servizi sanitari. Tuttavia esiste un'area crescente e su cui bisognerà fare un ragionamento ad hoc preciso, un'area che si suole chiamare assistenza sociosanitaria, che è fatta di consultori, attività per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai portatori di handicap, invalidità civile, psichiatria, tossicodipendenza, assistenza ai malati di AIDS, che è tutta una tipologia di attività che sono in parte sanitarie e in parte sociale. Diciamo che uno degli effetti del Servizio Sanitario Nazionale è anche quello di avere incentivato delle aree che non sono specificatamente sanitarie, ma che vedono al loro interno competenze professionali, per esempio, diverse, assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, che operano all'interno di questo campo, mantenendo una propria identità professionale, ma non tipicamente sanitaria, ma cooperante con la struttura sanitaria. Pagina 30, questo è un disegno molto sintetico che in qualche modo riassume un po' quello che ho detto, quindi è una mappa dell'azienda sanitaria locale, cioè fa vedere le aree funzionali, quindi vediamolo in dettaglio. L'azienda sanitaria ha un assetto istituzionale, diciamo, lo vediamo lì sulla destra, ha un assetto organizzativo, sul territorio lavora accanto un'azienda sanitaria. Un'azienda sanitaria, avendo un assetto organizzativo, dipende da leggi regionali attuative. Ci sono diritti degli utenti che vengono esercitati mediante strumenti che si chiamano le carte di servizi. L'azienda sanitaria è, nello stesso tempo, parte sinistra dello schema, è un territorio dove ci sono dei comuni, dove ci sono dei servizi sociali, dove ci sono dei coordinatori sociali, dove c'è la conferenza dei sindaci. Quindi questo schema è una mappa, per l'appunto è un disegno sintetico che sintetizza quello che ho detto fino a poco fa, in cui distinto dalla parte sinistra il territorio e dalla parte destra le strutture operative dell'Asia. Diciamo che è una sintesi del ragionamento che ho fatto fino adesso. Pagina 31, delega di esercizio. Di nuovo, ecco qui questo punto qua, magari lo riprenderemo. Questa è la rappresentazione visiva di questo importantissimo articolo 3, comma 3 della legge sanitaria, che parla della possibilità da parte dei comuni di delegare le funzioni alla ASL. Quindi esiste un modo di gestire i servizi sociali, e questo modo è conferimento della delega alla ASL. Ecco, vedremo che questa modalità è una modalità che i comuni possono esercitare. Diciamo che oggi si è sviluppata un'altra modalità, e cioè la delega è invece l'esercizio associato dei comuni. Sono i comuni che gestiscono, associandosi tra di loro, i servizi sociali piuttosto che delegarli alla ASL. Ma qui siamo più nell'ambito delle politiche locali e capiremo meglio quando analizzeremo anche il sistema sociale. Pagina 32, sintesi un po' del ragionamento: il sistema sanitario in Italia è in gran parte governato dalle singole regioni. Di conseguenza, la conseguenza qual è? Che ogni regione va ricostruita. Quindi ho visto appunto in aula, c'è una persona che viene dal Piemonte, una persona che viene dalla Sardegna. Diciamo che ogni sistema regionale occorre, andando appunto a recuperare i testi legislativi, capire le decisioni, capire quante ASL ci sono, gli organi che prendono le decisioni, quali strutture operative, quali procedure, quali organizzazioni, quali ruoli professionali, quali modelli di politica sociale, andando a capire il modello di politica sociale della regione Lombardia, della regione Veneto, della regione Piemonte, facendo un lavoro come quello che sto facendo io, come che stiamo facendo all'interno del corso, cioè capire le regole e farci sopra dei ragionamenti. Quindi occorre analizzare le specifiche leggi di ciascuna regione. Noi lo faremo per il caso Lombardo, quindi riprenderò ancora questo tema. Ho riportato poi una serie di tabelle, le più recenti che ho portato, quindi sono delle tabelle quantitative. Pagina 33 c'è il meccanismo della spesa, cioè l'entità della spesa, in cui si vede qual è il costo complessivo della spesa sanitaria, che lo vedete nella penultima colonna, in quel totale. 107.560 milioni di euro. Questo è il costo della sanità e abbiamo visto che è un costo crescente. Dal 2001 è 73.166 milioni di euro, si è arrivati a 107.000. La sanità è un comparto che costa molto e questa naturalmente è una sua criticità. Le politiche sanitarie non è detto che potranno avere sempre questi trend di crescita, a meno che non cambi il sistema di finanziamento, ma lo sapete, nel dibattito politico italiano tutti dicono che la tassazione è troppo alta e così non è detto che questi livelli siano accettabili, le politiche siano sostenibili. E questo è uno dei problemi storici della sanità, cioè è il suo costo, è il suo costo. E quindi è molto probabile che negli anni a venire, non so quando, da 5-10, i sistemi sanitari cambieranno. E verranno introdotti altri sistemi di regolazione, visto quello è il trend. La tabella di pagina, dalla pagina successiva, pagina 34, fa vedere il numero di ASL in Italia, distinguendo come sono il numero. Allora vediamo Piemonte 13 ASL, in Lombardia 15 ASL, in Sardegna, pigliando le persone che sono in aula, il 8 ASL. L'altro, e già si vedono le differenze, ma le differenze ancora più vistose sono la popolazione media, perché in Piemonte la popolazione media di una ASL è di 342.000 abitanti, in Lombardia di 655.000 abitanti. Quindi si vede già da questa tabella il modello lombardo, accentramento funzionale sulle ASL, anche se poi esiste le Marche che addirittura superano la regione Lombardia, perché hanno ASL che hanno una popolazione media, pensate, di 1.577.000 abitanti. Per dire cosa sono le ASL, sono delle macro organizzazioni veramente piuttosto complesse, sono dei grossi enti sostanzialmente coincidenti con le regioni stesse e che amministrano i servizi sanitari. L'altra tabella importante è quella di pagina 35, che fa vedere la connessione che c'è tra aziende ospedaliere e ospedali e ospedali. Per esempio, il Piemonte ha 8 aziende ospedaliere che gestiscono 16 ospedali. Cioè, in questa tabella vedete la distinzione tra il chi dell'azienda ospedaliera, in questo caso 8, e il che cosa, 16 ospedali. Lombardia ha 29 aziende ospedaliere e ben 97 stabilimenti ospedalieri. La Lombardia è la regione italiana che ha più aziende ospedaliere, che ne ha 29, è l'unica. Anzi, se poi si guarda il dato, in Italia ci sono 82 aziende ospedaliere e la sola Lombardia ne ha 29. Questo per dire quanto la regione Lombardia ha puntato su un'autonomia gestionale degli ospedali, e diciamo che non è del tutto estranea la crisi che ha avuto recentemente la regione Lombardia, questo tipo di strutturazione che si è data, perché la crisi è partita anche dalla gestione della rete ospedaliera. Questa tabella in qualche modo ne allude. Insomma, questo è il punto nodale. Anche attraverso questo grafico, questa tabella, si vedono un pochino le differenze. Le regioni hanno strutturato diversamente il sistema. Pagina 36, un'altra tabella che fa vedere le strutture di ricovero privato, e qua di nuovo l'elemento vistoso è il gran numero delle strutture private, e di nuovo la Lombardia, assieme al Lazio, ha il primato delle strutture ospedaliere private, e questo ha la sua, è un altro elemento che ci aiuta a capire le differenze, insomma, no? Quando si analizzano, potrei sintetizzarlo in questo modo. Al 70% la sanità italiana funziona allo stesso modo, perché il problema è sempre quello: medicina generica, medicina specialistica, medicina diagnostica strumentale. Però c'è un 30% delle differenze, che è quello che va conosciuto per chi agirà in Lombardia, in Toscana, in altre regioni. Concludo rimandandovi a pagina 38 a una serie di letture, di studi tratti dalla bibliografia che avete per approfondire questi temi. Ci sono questi libri. Quindi il tema delle politiche sanitarie potrà essere approfondito per chi intende fare una monografia sulle politiche sanitarie attraverso questa lezione, attraverso la dispensa e attraverso queste letture connesse. E ho terminato l'analisi della dispensa 11. Vi ringrazio per l'attenzione e buoni studi.